Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano Maria Kolbe, Le Conferenze. Ecco, queste conferenze, scritte in vari anni, ecco, appartengono un po' al patrimonio spirituale di San Massimiliano Kolbe. E oggi leggiamo la conferenza 150, Estirpare i difetti. Ecco, va bene per l'Avvento, stiamo preparandoci al Natale, siamo nella novena di Natale. Dobbiamo estirpare i difetti più gravi che costituiscono un ostacolo alla nostra comunione con l'Immacolata, alla nostra vita spirituale, alla nostra perfezione, al nostro lavoro, ecco, intenso di, ecco, adesione all'Immacolata. Allora, come si fa a estirpare i difetti? Non vi dirò niente di nuovo, ma solo quello che già sapete. L'Immacolata ha guidato le cose in maniera tale da permettere di svilupparci. Ecco, l'Immacolata ci sta guidando, l'Immacolata ci guida. L'Immacolata è colei davanti al quale non sfugge nulla. Ecco, l'Immacolata è quella che dobbiamo servire sempre per realizzare il nostro piano di salvezza. Tutto è buono e necessario, ma vi dirò qualcosa di ancora più importante. Un papa, già sulla cattedra di Pietro, figlio spirituale di San Bernardo, si rivolgeva spesso a lui per consigli. Ecco, si tratta di Eugenio III, che era dell'ordine dei cistercensi, era diventato papa, anzi, San Bernardo lo rimprovera: non tenere tanto alla forma, all'esteriorità, alle ricchezze esteriori, ecco, del papato, ma devi fare il papa come figlio spirituale, come servitore di Gesù Cristo, tenendo conto solo di lui. Si rivolgeva spesso a lui per consigli e indicazioni. Il santo gli scrisse: maledette quelle occupazioni, fosse anche guidare la Chiesa, che ti disturbano nella vita interiore. E quindi c'è questa possibilità, questo rischio, che la vita interiore sia disturbata dalla nostra stessa attività, anche quella santa, pastorale. Quindi è più importante la vita interiore, più importante l'anima, più importante non distruggere il patrimonio spirituale, non distruggere l'anima, non distruggere la propria anima, perché altrimenti veramente andiamo all'inferno. Anche se salviamo gli altri, magari sì, distribuiamo i sacramenti, celebriamo validamente la messa, facciamo tutte le cose sante, ecco, proprie della vita spirituale, per gli altri, però per noi non le facciamo. Ecco, quindi tu che salvi gli altri, cerca di salvare te stesso, quello che dice l'imitazione di Cristo, anche un certo capitolo della devozione al Santissimo Sacramento, e dobbiamo celebrare bene l'Eucaristia, ecco, essere santi, non preoccuparci della forma, no? Perché altrimenti veramente rischiamo di non salvare noi stessi, salvando paradossalmente gli altri. A che possiamo paragonare in pratica la vita interiore di fede? Essere come la penna nella mano dello scrittore o il pennello nella mano del pittore. Ecco, cos'è la fede? Essere la penna. Scrivere con il dito di Dio, non con il nostro dito, non le cose nostre, ma quelle del Signore, quelle di Dio. Ecco. Tanto più i consacrati alla Madonna. La Madonna è la più perfetta tra le creature, quella che ha interpretato meglio, che ha dato luogo meglio alla vita di Dio in sé. E quindi per noi è sempre un motivo di povertà interiore confrontarci con la Madonna, vedere come siamo distanti dalla Madonna e fare sempre di più, sempre meglio. Ecco, veramente, diceva San Massimiliano, una nobile emulazione. Non si arriva mai a essere con la Madonna, questo è buono per noi, vuol dire che non ci dovremmo mai stancare di impegnarci per fare sempre meglio, per realizzare il nostro dovere di, ecco, essere come la Madonna, di fare quello che ha fatto la Madonna, di sviluppare sentimenti, azioni, parole giuste, sante, come l'ha fatto la Madonna. Quindi non tutti i lavori fossero anche santi. Come guidare la Chiesa? Il papato è il massimo dei lavori. Bisogna essere santissimi per essere papi, perché tra le tante occupazioni, bisogna pensare anche alla propria anima, essere puri davanti a Dio, non solo insegnare, si rischia di insegnare cose sbagliate, se non siamo puri davanti a Dio. Perché la bocca parla della pienezza del cuore, lo dice Gesù nel Vangelo, e lo ripetono tanti maestri di vita spirituale. Si cor non orat in vano lingua laborat. Se il tuo cuore è macchiato, Se nel tuo cuore ci sono desideri cattivi, se nel tuo cuore è impuro, c'è il peccato, no? E non vuoi liberarti da questo peccato, tu che cosa fai? Esporti il peccato, anche se non ti accorgi, anche se non lo sai. Recentemente un vescovo, non dico quale, ovviamente, per carità, ma ha detto, dice, l'inferno non c'è, non esiste, tutti vanno in paradiso. E dopo la penitenza del purgatorio, tutti quanti, anche i più cattivi, saranno salvati, perché non è possibile che Dio condanni, insomma, i suoi figli. Questa solita storia che si ripeteva dal tempo di Origene, ecco, l'origenismo, ecco, soprattutto l'origenismo, perché Origene forse non ha mai detto questa cosa, no? Però ecco, i discepoli, ecco, portando avanti questa famosa teoria dell'apocatastasi, cioè la redenzione finale di tutte le anime, tutti quanti andranno in paradiso, allora si salvano tutti, è inutile impegnarsi nella virtù, tanto più o meno, bene o male, ecco, tutti quanti, ecco, anche i più cattivi, avranno lo sconto dei peccati e quindi andranno in paradiso. Ma questo è terribile perché vuol dire che Gesù è venuto per niente. Che è venuto a fare Gesù? A salvarci. Ma se tanto si salvano tutti, quindi è inutile la redenzione, no? È inutile il sangue di Cristo, è inutile, non serve a niente. Non serve a niente neanche il nostro impegno spirituale. Tutti i santi che hanno fatto penitenza, tutti i santi che hanno faticato nella vita. Hanno portato la croce, si sono impegnati nella penitenza, hanno rinunciato ai piaceri della vita, hanno rinunciato, no? Al peccato, al male, alle pompe di Satana, come se tutti quanti si salvano. Bisogna correggere questo vescovo. Forse non si può correggere lui, però quello che dice si deve rigettare in toto. La bocca parla della pienezza del cuore. Se un vescovo dice così, nel cuore cosa c'ha? C'ha, non lo voglio dire, ma c'ha quello che non è giusto. No, desidera ciò che non è giusto. Se vuole salvare proprio tutti, no? Senza nulla, però, senza che tutti facciano nulla, per salvarsi. A che cosa possiamo paragonare in pratica la vita interiore di fede? Essere come la penna in mano allo scrittore, il pennello. Ecco, in mano al pittore, dobbiamo veramente spogliarci di noi stessi. La vita interiore consiste in questo, che la penna si lasci sempre più perfettamente guidare da colui che scrive, che non faccia nessuna resistenza, che tolga ogni impedimento e ostacolo, ossia i diversi difetti, predominanti e non. Tutti i difetti devono essere tolti. La vita interiore consiste proprio in questo lavoro di estirpazione dei difetti. Estirpazione dei difetti, ecco, dobbiamo farlo, ecco, vedete, no? Tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, dice San Paolo. Lo tratto duramente, perché non venga giudicato poi male dal Signore. Anche se nella mia coscienza non mi rimprovera nulla, non per questo sono giustificato, anche se non sono cosciente di nessun peccato. Anche so di non aver commesso peccati, però non è che sono giustificato, perché magari ci sono peccati che io non so, che io non considero. Allora questi peccati vanno estirpati, vanno tolti. E quindi devo lavorare molto su me stesso. La vita interiore consiste proprio in questo lavoro di estirpazione dei difetti. Le meditazioni e gli esami di coscienza hanno lo scopo di far luce sulla nostra vita. Far luce. Devo fare gli esercizi spirituali. Devo dedicarmi alla vita interiore. Ogni giorno devo fare un po' di meditazione. Devo portare la mia vita a livello di Gesù Cristo. Non devo solo insegnare agli altri, perché se insegno solo agli altri, sono un altoparlante che spesso è stonato. Perché se non insegno a me stesso, come faccio a insegnare agli altri? Se io non vivo le cose che insegno, se io non le metto in pratica, se io non do il buon esempio, se io non mi astengo, non so, ecco, dalle cattive letture, dalle cattive visioni, no? Dalla gestione smodata, dall'attaccamento ai soldi, ma io non posso dirlo agli altri. Come faccio a dirlo? Prima lo devo dire a me stesso. È la mia vita che testimonia, è il mio esempio che testimonia. Non non la mia parola, non le cose che ho studiato, che ho letto sui libri. Sì, queste mi possono aiutare, certo, ma se io le faccio mie, cioè se le interiorizzo, se io le vivo, se io vivo la passione di Cristo, posso anche insegnarla agli altri, posso anche dire prendete la vostra croce, ma se io non la porto la mia croce, non faccio l'obbedienza secondo il mio stato, ovviamente di religioso, di sacerdote, di laico, anche laico che deve rispettare il menage familiare, le leggi, non posso separarmi, no? Perché mi piace, perché mi piace un'altra donna, dal matrimonio, non posso separarmi dai figli, perché quelli sono i miei figli, io li devo mantenere, devo istruire, educare, è un dovere civile, oltre che religioso, certo, prima religioso, perché date a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare. Ma Cesare in questo senso, nel rispetto dell'educazione dei figli, del dovere verso i figli, si adegua al dovere che uno ha religiosamente verso le proprie creature. Fagli avere un posto di lavoro, fagli avere la fede, tanto più la fede, trasmettergli la fede, che è la cosa principale nella vita di un uomo. Di vista di fede, religioso, se non gliela trasmetto io sono colpevole, non posso insegnarlo agli altri, no? Ecco questo se non lo faccio io. E quindi a cosa posso paragonare la vita di fede? Ecco il pennello nella mano del pittore, devo consegnarmi in qualche modo a Dio, no? Devo solo insegnare, essere petulante. Quando si è petulante nella fede, cioè si insegnano cose rigidissime, no? Vuol dire che io non le vivo, perché quelle cose danno fastidio, no? Che sembrano pesanti per gli altri, perché io non le vivo, no? Perché io non le vivo con gioia, quantomeno, non le vivo con, forse le vivo, sì, ma le vivo anche costretto, ecco. E quindi voglio elaborare, dare questa mia costrizione anche agli altri, ma questo è impossibile, no? Se io non le vivo per amore, le cose della fede, non posso far innamorare gli altri di ciò di cui io non sono innamorato, no? Se io non sono innamorato della penitenza, no? Non capisco la giustizia della penitenza, del digiuno, della rinuncia, non capisco la bellezza di queste cose, la giustizia di queste cose, la verità di queste cose e le insegno agli altri, io non faccio innamorare nessuno di questo, no? E quindi devo veramente emendarmi continuamente su questi punti, di dare colui che scrive, non faccia nessuna resistenza, tolgo ogni impedimento e ostacolo, i diversi difetti predominanti e non. La vita interiore consiste proprio in questo lavoro di estirpazione dei difetti. Le meditazioni e gli esami di coscienza hanno lo scopo di far luce sulla nostra vita, se essa si conforma a quella di Gesù o no, e aiutano ad eliminare i difetti perché al loro posto entrino le virtù. La lotta contro se stessi, ecco la vita interiore. È più facile svolgere un'attività esterna che estirpare i propri difetti. Ecco questo, mette il dito nella piaga, San Massimiliano. Spesso ci tuffiamo nelle attività, perché? Perché uno è sempre impegnato, no? Vuole fare come Berlusconi, fa tante cose, tanti affari, tanto fatturato. Perché non vuole pensare a se stesso, perché se guardasse un pochino dentro la sua anima troverebbe un buio pesto, una sporcizia senza fine, a cui forse non può rimediare. Allora si dà delle giustificazioni, vedete come siamo furbi, ma siamo anche veramente poco furbi, insieme, no? Invece di mettere a posto le cose degli altri, la casa degli altri, metti a posto prima la tua di casa. È normale questo, ma se un ospite viene a casa tua e trova tutto in disordine, tutto sporco, tutto repellente, fetido, no? Perché tu non pulisci mai la casa, quello se ne scappa. E non puoi insegnare agli altri, no? Dire agli altri, guarda, la tua casa è un po' così, un po' sporca, ma la tua com'è? Pensiamo a noi stessi, no? Pulite l'esterno, l'interno del piatto, del bicchiere, no? E poi pensate a pulire quello degli altri. Quindi è più facile dedicarsi all'attività che alla vita interiore. È più facile svolgere un'attività esterna che estirpare i propri difetti. L'amor proprio riesce spesso a rivestirli di virtù e perciò è così difficile e sbarazzante spesso tanto amor proprio, che non vedo quello che faccio. E poi mi dice, ma no, è giusto, è giusto, è giusto. E non è giusto, invece. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la conferenza 150 di San Massimiliano della Casa Mariana Editrice nel 2014. Ecco, allora stiamo leggendo adesso, ecco, questa conferenza sull'estirpare i difetti. Ecco, le meditazioni, l'esame di coscienza, la vita spirituale servono appositamente a questo, a estirpare i difetti, a estirpare ciò che c'è di male nell'uomo, toglierlo via, in modo tale che appunto l'uomo sia pronto per il servizio di Dio. E questo è più dell'apostolato, più dell'essere papa, diceva San Bernardo. San Bernardo, un uomo molto sapiente, sapeva cosa significava la vita dell'anima. La vita dell'anima è superiore a quella del corpo, è superiore anche alla vita dello spirito degli altri. Se uno ha bisogno di pregare, di confessarsi, di stare in grazia di Dio e rinuncia alla predicazione, questa è una cosa lodevole, perché deve pensare prima a se stesso, prima alla sua anima e poi a quella degli altri. Non si può delegare questo, non può dire, prega per me perché io non ho tempo, no, devi farlo tu, perché il Signore ti salverà te e nel tuo rapporto diretto con Lui ci sarà la salvezza, non attraverso altre mediazioni. Quindi lottare contro se stessi, ecco la vita interiore. Lottare, 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 vedere i propri difetti, odiarli, ecco. E fare di tutto in modo che, ecco, questo mio difetto sia ovviato, sia messo a tacere, sia non più un ostacolo per la via della santità, della santificazione. La lotta contro se stessi. È più facile svolgere un'attività esterna che estirpare i propri difetti. L'amor proprio riesce spesso a rivestire di virtù e perciò è così difficile sbarazzarsi. Ma io faccio del bene, ma io faccio questo, faccio questo, faccio quest'altro. Sì, però non fai l'unica cosa che devi fare, che cioè la salvezza della tua anima, vivere in grazia di Dio. A chi manca d'umiltà, l'orgoglio suggerirà di difendere il proprio onore. Chi non riesce a sottomettersi ai superiori, parla di fermezza di carattere. Ecco, io sono così, non posso cambiare, questo è il mio carattere. Io sono così, forte, anche aggressivo, anche violento, e quindi non posso cambiare. No, tu devi cambiare, se no non ci vai al paradiso. Devi sforzarti di essere il meglio che tu possa essere, perché il Signore vuole che il regno dei cieli appartiene ai violenti. I violenti se ne impadroniscono, quindi tu devi essere il più possibile vicino al Signore, ecco. Nella grazia, nell'umiltà, anche nella forza, però secondo come ti suggerisce il Signore, no? Secondo come ti suggerisce
la tua volontà, ecco, il tuo desiderio, il tuo piacere, l'orgoglio, c'è l'orgoglio, che non riesce a tacere se tu non ti sottometti a Dio. Chi è freddo nella preghiera e sente per essa una certa ripugnanza, ama pensare allo zelo e al lavoro esterno. Ecco, non riesco a pregare, io non so meditare, e che devo fare? Mica posso fare una cosa che non so fare, quindi non la faccio, devi farla per forza. Perché questa è la via della salvezza, non ce n'è un'altra, la via della penitenza, la via della sottomissione a Dio, la vita interiore. Questi sono come una bacchetta magica, ne togli uno, ne cresce un altro, i difetti sono così. Ecco, ci sono tanti, vari difetti, l'indolenza, la pigrizia, l'incostanza, la sensualità, ecco, il desiderio di apparire, il desiderio di essere amato, vezzeggiato, bramato, desiderio di essere applaudito, di essere ricompensato, ma perché non mi dai l'offerta della messa, perché fai questo, perché non mi dai il compenso per quello che ho fatto, ma il Signore te lo darà il compenso, sì, siamo in questo mondo, è giusto esigere i propri diritti, però davanti a una situazione limite, una situazione estrema, allora la carità non la dobbiamo fare mai, non dobbiamo mai donarci, non dobbiamo mai donare se noi stessi, dobbiamo sempre bisogno del compenso, vedete tanti fallimenti tra i matrimoni, tra le famiglie, tra i figli, esistono per questo, perché mettere a mondo un figlio? Conviene, sono solo spese, sono solo preoccupazioni, sono solo difficoltà, perché sposarsi? Devo condividere il mio tetto con un'altra persona, perché quando posso essere libero, decidere come mi pare, fare quello che voglio? Invece nella coppia no, bisogna decidere insieme, venire il più possibile incontro alle esigenze dell'altro, questo ci scandalizza, questo ci fa male, figuriamoci in una comunità religiosa dove tutti quanti devono poter esprimere la loro parola, devono poter avere la loro forma di unità, di umiltà, di dono di se stessi, quindi se tutti rinunciassero a se stessi sarebbe facile. Ma se nessuno rinuncia a niente, chiaramente la vita diventa un inferno, perché ognuno va contro l'altro, ognuno si oppone all'altro, ognuno rivendica i propri diritti, ognuno rivendica i propri spazi, ognuno rivendica le sue cose, e allora non si addiviene mai a nulla. Questo è il dramma, no? Della vita comune, della vita familiare, della vita anche religiosa. Oggi, perché la vita comune diventa un ostacolo, è proprio quello che diceva Jean-Paul Sartre, il grande teorico del nulla, del nichilismo moderno, no? L'être est le néant, l'essere è il nulla, quindi gli altri sono il mio inferno, se l'essere è il nulla, io e gli altri che me ne faccio? Gli altri sono solo un ostacolo al mio pensiero, alla mia vita, al mio essere, al mio rapportarmi con la realtà, gli altri mi danno fastidio, io voglio essere solo, solo nelle mie conoscenze, solo nei miei pensieri, solo nelle mie rappresentazioni, solo nelle mie espressioni, solo veramente che cosa fai? Non dici nulla, non esprimi nulla, non puoi far nulla, c'è bisogno sempre di una comunità, anche forse solo spirituale, angelica, sì. Beh, gli eremiti erano così. Rinunciavano al mondo perché il mondo era troppo corrotto, non potevano neanche parlare più perché ormai si parlava solo di peccato, i santi eremiti come Sant'Antonio Abate, San Paolo eremita, gli altri, i loro discepoli, l'abate Ilarione, tutti questi santi, Sant'Onofrio, questi grandi santi del deserto della Tebaia, vedevano la corruzione morale, proprio nei tempi cristiani, tempi in cui o si avvicinava alla fine dell'impero, oppure l'impero aveva dato già la possibilità di vivere cristianamente. Veniva il pericolo della mollezza spirituale, il pericolo dell'abbandono della virtù, il pericolo dell'abbandono della penitenza, della preghiera, del senso del martirio che deve animare la vita cristiana. Io sono testimone di Cristo, il martirio non è cercare la morte, però essere testimoni sì, e anche fino alla morte se necessario. Che Gesù è così vero che non si può rinunciare a Lui neanche davanti alla morte. Questo è un impegno che prendiamo nel battesimo, forse non lo consideriamo tanto, lo consideriamo una cosa un po' estrema, lo consideriamo una cosa di vecchi tempi, qualcosa un po' dei nostri padri che forse andavano a morire a Lepanto, andavano a morire nelle crociate, andavano a morire predicando il verbo di Dio tra i fedeli musulmani, tra gli infedeli, quindi come diceva San Francesco, per coloro che vogliono andare ad annunciare il Vangelo tra i musulmani, tra i saraceni e gli altri infedeli. Quindi San Francesco contemplava questo fatto di morire per Cristo e anche lui l'ha accarezzato. Ha accarezzato questo fatto di andare in Terra Santa, di andare a predicare al sultano, di andare a convertire tutti i musulmani. È qualcosa di veramente eroico, qualcosa di veramente grande. Non è andato a dialogare, come si dice oggi, è dialogo interreligioso, ognuno rimane della sua idea, siamo buoni amici, beviamo un bicchiere di vino e basta. Questo è l'apostolato, questo è un po' il senso di oggi, no? Il famoso spirito di Assisi. Ma insomma è un travisamento della fede cattolica, un travisamento della fede in Cristo, perché se Cristo mi chiama a essere testimone anche in extremis, come San Giuseppe da Leonessa, San Giuseppe da Leonessa si recò proprio a Istanbul, all'antica Costantinopoli, nella reggia dell'imperatore ottomano, e voleva convertirlo a tutti i costi al cristianesimo, anche a costo di morire. Due volte andò, la prima volta fu preso per pazzo e lo mandarono via senza fargli niente, gli dettero qualche bastonata e dice: ma padre, va, sei un povero pazzo, vuoi convertire a noi? Seconda volta, siccome lui faceva sul serio, San Giuseppe da Leonessa, grande predicatore cappuccino francescano, lo presero, lo agguantarono e lo misero sopra un fuoco per farlo arrostire a fuoco lento. Aveva usato proporre all'imperatore degli ottomani, della Turchia ottomana, la conversione, niente meno che la conversione al cristianesimo. Che bestemmia, che offesa. E allora fu condannato a morte, ma misteriosamente, lo dice lui stesso nelle sue memorie, si trovò fuori di quel fuoco su cui era stato appiccato, e così vive in Perù. Vegeto, un angelo addirittura lo scortò per andare via da quel posto all'insaputa di tutti, e gli disse, gli raccomandò che il Signore voleva da lui non il martirio ma la continuazione della predicazione in Italia, e allora cominciò a predicare lì dove gli capitava, nelle regioni vicine alla sua, soprattutto in Abruzzo, nel Lazio, nel centro Lazio, nelle Marche, nell'Umbria, e tutte queste regioni risentono della presenza e della predicazione di questo santo cappuccino, perché il Signore voleva questo, non voleva il martirio, e lui era stato scelto per un'altra missione. Prima aveva capito che voleva questo, dagli esempi dei santi come San Berardo, compagni martiri, i primi santi francescani, San Francesco lodò come i veri frati, quelli che muoiono per Cristo, questi sono i veri frati, non quelli che stanno a mangiare presso i conventi nella vita comoda, non si preoccupano di niente, non danno la vita, e quindi sono veri frati. Questo Francesco diceva: frate Mosca, no? Siete mangio, a pregare di tanto, quando la vita è abbastanza tranquilla e non si preoccupa di niente e di nessuno. Purtroppo oggi con questo fatto del dialogo, dell'ecumenismo, con il fatto che tutti arrivano alla salvezza lo stesso, anche senza convertirsi, è molto pericoloso questo, sia per le persone create da Dio per la salvezza, tutte quante, l'universo intero, sia per noi, i testimoni della fede, gli evangelizzatori, i predicatori, quelli che fanno apostolato, che hanno rinunciato in nome di chissà quale connubio, tale comunione che non c'è, su che cosa? Se non c'è una base di comunione, se c'è una base di fede su cui essere d'accordo, in che cosa siamo in comunione? Sul mangiare, sul bere, sul riprodursi, non so, queste cose, ma questo non c'era bisogno di nessuna fede per questo. Sul globalismo, il nuovo ordine mondiale, questi sono i progetti dei grandi totalitarismi di oggi, economici, finanziari, che vogliono schiavizzare l'uomo. Siamo tutti uguali, se siamo loro schiavi, schiavi di questi potenti che dispongono di noi anche sulla vita e la morte nostra. Infatti oggi questa guerra che c'è verso questo terzo mondo, i paesi della Palestina, i paesi islamici che non si piegano a questo diktat dell'Occidente, questo desiderio di sottomettere tutti, quindi vengono additati come cattivi, come contrari al benessere universale, al benessere mondiale, anche i popoli slavi, ecco, che non si sottomettono a questo arbitrio dell'Occidente di controllare tutti tramite microchip, tramite i computer, tramite la rete satellitare, ecco, tramite i droni. Allora no, questi no, devono essere piegati da loro, anche con la guerra, è necessaria la guerra, si è tornati a una letteratura propagandistica bellicista, incredibile, sembra di stare nel 1800 oggi, all'inizio del 900, quando c'era la grande guerra, che tutti la volevano, tutti la desideravano, tutti, c'era addirittura la sacralità della guerra, c'era una letteratura, un'epopea retorica che magnificava la guerra, in quel bel film lì, Uomini contro la prima guerra mondiale, c'è il generale, interroga il suo soldato, il suo capitano, dice, ma lei la ama la guerra? La ama? Come se fosse un dogma, no? Un imperativo categorico per un soldato, amare la guerra, non amare la propria parte, difenderla, no? Dei nemici, no, amare proprio la guerra in sé, anche perché l'Italia in quel momento era aggressiva, era l'aggressore che aveva invaso il territorio di un altro stato, insomma, il Lombardo-Veneto, che apparteneva all'Austria, zona del Trentino, della Friuli Venezia Giulia, che non erano ancora italiani, quindi bisognava non difendere il proprio territorio ma invadere quello degli altri. E allora ci voleva una retorica aggressiva, bellicista, contraria poi alla natura dell'uomo, alla natura stessa delle cose, perché insomma si può amare la guerra per la guerra, è una cosa proprio che nessun uomo può fare se è sano di mente. Se ha una vita interiore, qui parla di vita interiore, no? A San Massimiliano. E ci vuole umiltà, molta umiltà per riconoscere, anche molta forza per andare appresso a quei proponimenti che nell'umiltà il Signore ci ha suggerito. Beh, ci fermiamo qui per questa seconda parte della nostra trasmissione, perché riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna. Ecco, stiamo leggendo il capitolo, anzi la conferenza 150 di San Massimiliano, e parla dei difetti che dobbiamo estirpare per essere pronti al servizio dell'Immacolato. Allora, quali sono questi difetti? Anzitutto l'orgoglio, l'amor proprio, no? La freddezza nella preghiera. Chi è freddo nella preghiera e non si dedica quindi al Signore, è più facile, è soggetto, più facilmente è soggetto a cadere, no? Ecco, quindi la Madonna è colei che prende la nostra preghiera. Se non sappiamo proprio che fare nella preghiera, ci rivolgiamo a lei, diciamo il rosario, qualche idea ci verrà, ecco, qualche suggerimento la Madonna la darà nel nostro cuore. Ecco, non è mai tempo sprecato mettersi a pregare, no? Questo lo pensa il mondo, questo lo pensa il massone, lo pensa il pagano, il quale vuole fare tutti i sacrifici più grandi pur di ottenere da Dio tutto quello che desidera. Ecco, come se il rapporto con Dio fosse un contratto. Invece nel rapporto con Dio noi dobbiamo essere sottomessi a Dio, cioè dobbiamo fare quello che Dio vuole, non quello che vogliamo noi, ecco, quello che pensiamo che sia giusto. Che può darsi che il Signore per noi, per il nostro bene, voglia cose anche che a noi siano sgradite, per esempio la sofferenza, per esempio la morte. Gesù ha accettato la morte in croce perché ha saputo, ha constatato, ha visto che quello era il piano di Dio, che non si poteva fare altrimenti davanti a Dio se non morire sulla croce. Questo era quello che voleva il Signore da lui. Ecco, allora si è sottomesso volentieri a questa grazia, ecco, che il Signore gli ha dato, anche se è una grazia dolorosissima, una grazia spaventosa, perché è piena del suo sacrificio, del suo sangue, però questa è stata la vittoria sul male e sulla morte, che solo lui poteva ottenerci a quel prezzo così alto. Quindi chi è freddo nella preghiera e sente per essa una certa ripugnanza, ma pensare allo zelo e al lavoro esterno. Ci sono tanti, tanti vari difetti. L'anima, pensando in tal modo, illude se stessa. Quello che mi viene in mente è giusto. No, quello che Dio ha deciso da te è giusto. Questi sono come una bacchetta magica, ne togli uno, ne cresce un altro, i difetti, no? Se tu vuoi scacciare un difetto con un altro difetto, cadi dalla padella alla brace. Ah, io non voglio mangiare, non voglio dedicarmi al mangiare, quindi mi dedico, non so, attività, ecco, di caccia, ecco, militari, ecco, attività sportive, vabbè, incrementi ancora un po' il tuo orgoglio in questo modo, vuoi sembrare bravo, buono, bello, no? Ecco. Questi sono come una bacchetta magica, ne togli uno e ne cresce un altro. Bisogna continuamente vigilare, ne estirparli sempre la radice. Se tu scacci un demonio con un altro demonio, quel demonio sarà sempre il tuo padrone. Magari se ne va uno, ne viene un altro. Se ne va la sensualità, viene l'orgoglio. Se ne va, ecco, la lussuria e viene l'avarizia. Spesso, no, questi vizi sono concatenati, no? Quando uno si stanca un po', ecco, perché il sesso pure stanca, ecco, piacere carnale, venereo, è stanca a lungo andare, non gli piace più, e allora si dedica ai soldi, no? Si dedica all'accumulo dei soldi, 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 ecco, dei nostri finanzieri come sono, no? Tutti anziani sono, come si vede, no? E non hanno più magari quegli stimoli della carne, allora si dedicano un altro stimolo. Peggiore ancora. Quando cessa anche questo, abbiamo troppi soldi, abbiamo i trilioni in banca che ci dobbiamo fare, vabbè, ci dedichiamo alla conquista del mondo, alla conquista, proprio le tre concupiscenze, superbia concupiscenza della carne, degli occhi, i soldi, superbia della vita. Voglio essere come Dio, voglio vivere per sempre, voglio dominare il mondo, dominare gli altri, dominare intere nazioni, tutti si devono sottomettere a noi, il globalismo, il mondialismo, il nuovo ordine mondiale, che vuole essere imposto attraverso soluzioni anche tecniche, no? Pseudoscientifiche, come i microchip, come, ecco, i vaccini, insomma, i nanobot, non lo so, ecco, queste cose di ultima generazione, che devono essere immesse nel circuito, nella genetica umana, addirittura fare degli uomini geneticamente modificati, a piacimento dei potenti, vogliono dominarli, dominarli, dominarli. Ecco, il dominio, no? È un vizio spaventoso, il dominio sugli altri, tante guerre che sono fatte, no? Le ultime grandi guerre mondiali, tutto per questo, no? Non c'è nessuna motivazione ideale, no? romantica, patriottica, niente di niente, proprio il dominio, no? Il dominio pure semplice dell'uomo sull'uomo, la superbia della vita, di pochi che stanno tranquilli, certo non si sporcano le mani con la guerra, però la fanno fare agli altri, e come succede oggi, no? In Palestina, in Medio Oriente, Libano, Siria, Ucraina, tutta questa gentaccia che manovra le file, ecco, della vita degli uomini, ecco, delle nazioni intere, per puro guadagno, per puro onore, ecco, proprio, per pura sovranità, che vogliono esercitare in maniera indiscriminata sull'altro. La vita interiore deve essere messa al di sopra di quella esterna. Figuriamoci, gente che vive solo all'esterno di se stesso, pensa solo agli altri, pensa solo ai conflitti, pensa solo all'economia, pensa solo, non pensa mai all'anima, non pensa di avere un'anima, no? Ricordo un bravo parroco, forse l'ho detto altre volte, che nella sua chiesa tappezzò le mura della chiesa con manifesti. Come sta la tua anima? A che punto è il tuo rapporto con Dio? Ci pensi mai alla morte? Ci pensi mai all'incontro con Cristo? Al giudizio eterno, divino, inesorabile, immutabile, ineffabile? Ci pensi mai a questo, al fine eterno della tua vita, al fine ultimo, definitivo, allo stato finale della tua esistenza? Come sarà? Inferno, purgatorio, paradiso? Quale sarà? Ti chiedi mai queste cose? Ci pensi qualche volta al giorno? Rimetti a posto la tua vita, togli i peccati della carne, i peccati dello spirito, i peccati dell'indolenza, dell'incontinenza, dell'imprudenza, dell'intemperanza. Ma ci fai un pensierino a queste cose? La vita interiore deve essere messa al di sopra di quella esterna. San Paolo diceva: tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri venga io stesso squalificato. Prima Corinzi 9, 27, è sempre vero, questo detto di San Paolo. Con l'aiuto dell'Immacolata cerchiamo di non lasciarci inebriare dalle cose esterne, ma di ricordarci sempre che la vita interiore, ossia il nostro perfezionamento e la nostra santificazione, sono l'essenza della nostra attività. La nostra santificazione conta più di scrivere, conta più di parlare, conta più di dialogare, di fare grandi apostolati, no? Di fare grandi cose. Anche se le facciamo sotto il nome del Signore, le abbiamo predicato nelle piazze in tuo nome, abbiamo ascoltato la tua parola, abbiamo mangiato con te in tua presenza, Signore. Diranno questi. E il Signore gli risponderà: non vi conosco, allontanatevi da me, voi, operatori di iniquità. Ma io sono andato sempre a messa. Come ci sei andato? Sei andato per guardare gli altri, sei andato per divertirti, ci sei andato che ti piaceva la musica, forse sacra, qualcuno così è. Santa Gertrude dice: si convertì in età adulta, no? 25-26 anni, perché fino allora, dice, era stato in monastero come una pagana, cioè gli piaceva la musica, gli piaceva l'arte, la letteratura, tutte queste belle cose, derivanti, certo, dal Signore, opere dei santi, opere dei grandi artisti, opere dei grandi musicisti. Ricordo qualche tempo fa, una casa editrice attraverso i giornali diffondeva questi CD-ROM, questi CD-ROM di musica sacra, una musica sacra, insomma, belli, pregevoli, no? Ecco, di grandi orchestre, grandi artisti, cantanti, musicisti, cori. È tutta una serie, un ciclo, una collana di musica sacra bellissima. Prendersi, io l'ho acquistata, no? Perché a quell'epoca mi sembrava una cosa buona. Però ecco, c'era uno slogan pubblicitario che diceva: innamorate, anzi, amate questa musica, amate questa musica, no? Ecco, la sacralità di questa musica, ecco. Ma cioè, non è un mezzo per arrivare a Dio, è un fine a se stesso, finalità a se stesso. Quando si celebra il grande artista perché ha scritto quel bel Requiem, no? Requiem di Verdi, Requiem di Mozart, Requiem non so di Cherubini, ecco, questi qui che hanno scritto dei Requiem o delle messe, no? Grandi messe solenni come Beethoven, come Mozart, no? Gabrieli, eccetera. Ma perché si amano, perché si suonano, si producono CD-ROM, no? Perché perché dice queste sono opere artistiche e basta, ma questo non basta a Dio invece. Queste cose, sicuramente questi grandi musicisti, Schubert, Beethoven, Mozart, Dvorak, Bruckner, che hanno fatto opere sacre, Handel, ma le hanno fatte per il Signore, non le hanno fatte per se stessi, non le hanno fatte perché noi carezzassimo l'udito con delle bellissime melodie. Sì, l'arte ha un suo senso, ma l'arte per l'arte, che a fine solo l'arte, cioè l'artista, poi a fine la sua bravura, è blasfema alla fine anche questo, no? Perché non c'è Dio, no? Ecco, si parla sì di Dio, ma come oggetto così, oggetto intermedio della cultura artistica, no? Della religione dell'arte, ecco, specie di religione a sé stante, non basta, no? Bisogna arrivare al Signore e stare con Lui. Con l'aiuto dell'Immacolata cerchiamo di non lasciarci inebriare dalle cose esterne, ma ricordiamoci sempre che la vita interiore, il nostro perfezionamento, la nostra santificazione sono l'essenza della nostra attività. Tutte le altre cose devono essere soltanto effetto della vita interiore. Dio vuole il sacrificio dell'attività e perciò manda tante croci. Spesso siamo convinti di fare tutto soltanto per l'Immacolata, invece altrettanto spesso ci attacchiamo al nostro modo di pensare e anche nel lavoro la nostra soddisfazione imbratta la prima intenzione. Soltanto quando l'anima si stende sul letto della sofferenza si purifica concretamente da di dentro. Ecco. San Massimiliano accettò il carcere di Auschwitz perché lo vide come il compimento della sua opera, l'opera più grande. L'opera più grande non fu il Cavaliere dell'Immacolata, non fu la Milizia dell'Immacolata, non fu la Niepokalanov, la Città dell'Immacolata, che noi magnifichiamo queste cose come grandiose nella sua vita, nella sua opera, ma fu il carcere, cioè la mancanza di tutto, nella sofferenza. Quando l'anima si stende, sembra una profezia per se stesso, vedete? Quando l'anima si stende sul letto della sofferenza, si purifica concretamente dal di dentro. Il resto è preparazione, non è l'incontro con Cristo. Per questo considero l'infermeria la sezione più produttiva. Lì sarà difficile essere lodati da qualcuno e sarà facile avere l'intenzione pura. Quello che facciamo sarà veramente sentito, anche se è dare un bicchiere d'acqua, un aiuto, una carezza all'altro che soffre, quella cosa sarà più pura di tante pagine scritte e di tante opere d'arte. Nel grande entusiasmo del lavoro esterno si comincia ad apprezzare di meno la preghiera, mentre nel lavoro di salvezza e di santificazione delle anime il ruolo principale lo svolge proprio la grazia di Dio. Egli vuole che si utilizzino i mezzi naturali, ma questi non sono indispensabili. Con la preghiera dobbiamo guadagnare le grazie che unicamente ed esclusivamente sono la causa delle conversioni. Solo le grazie sono la causa delle conversioni. La vita interiore e la lotta contro se stessi devono essere portate avanti in modo che diventiamo strumenti nelle mani dell'Immacolata e ci lasciamo guidare completamente da lei. Ciò non vuol dire fare molto all'esterno, ma fare come vuole lei. Ecco, le monache di clausura sembra che non fanno nulla. In realtà purificano se stesse con la penitenza e pregano incessantemente, offrono il loro sacrificio, la loro perfezione, il loro perfezionamento, il loro nulla, essere ridotti al nulla per ridurre a nulla le cose che sono, per ridurre all'obbedienza a Dio anche le persone più indocili, le persone più lontane, le persone meno sensibili alla grazia. Se ella ordina di mettere la penna da parte, stiamocene tranquilli. Essere strumenti, lasciarsi condurre da lei, apprezzare la sofferenza e la preghiera, queste sono tutte cose che sappiamo, ma che dobbiamo continuamente ripetere affinché la nostra natura non ci faccia deviare. Ecco, sappiamo, la sofferenza, la preghiera, oggi che abbiamo rigettato la sofferenza, poi celebriamo i santi, no? Magari, facciamo le feste patronali in onore di Santa Lucia, di Sant'Agata, di San Lorenzo Martire, di Sant'Ignazio d'Antiochia, gli dedichiamo le chiese, ma noi non vogliamo toccare la sofferenza, no? Neanche con un dito. Questi santi invece hanno vissuto nel dolore, come San Francesco, per, ecco, portare le anime a Cristo, per purificare se stessi davanti a Dio. Bene, cari fratelli, ecco, seguiamo l'esempio di Gesù, nato, ecco, della mangiatoia, ecco, così sofferente sin dal principio, perché egli possa guardarci come suoi simili e amarci e prenderci con sé insieme alla Vergine Immacolata. Ave Maria, cari fratelli, date buon consiglio.